Ciao Davide, grazie innanzitutto per la tua disponibilità. Volevo chiederti innanzitutto dov'è che passi la tua quarantena e com'è la situazione nella tua zona in questo momento.
Buongiorno, sono a casa, sono a Faenza, la mia quarantena la passo in casa. Dal momento che non posso
Certo.
fare altro, dal momento che il ciclismo è fermo come tante altre cose, e quindi non posso fare altro che aspettare e sperare che tutto questo finisca nel più breve tempo possibile, anche se ho qualche dubbio.
Pensi che duri parecchio questa situazione?
Ma temo di sì, perché la questione è lunga, perché ancora penso che ci sia ancora un mese dove bisognerà stare fermi e poi piano piano si potrà ripartire, però sì, non sarà una roba breve.
Non sarà una cosa breve. A proposito di questo, come dicevi prima, ovviamente il mondo si è fermato, lo sport anche. In Italia abbiamo perso le prime due corse importanti, la Milano-Sanremo e le Strade Bianche, e perderemo il Giro d'Italia. Secondo te, come prevedi che reagirà l'ambiente una volta finita l'emergenza, quando sarà, e se ci sono delle proposte concrete al momento, se se ne sta parlando?
Ma sai, l'Italia in ginocchio come buona parte del mondo, nel senso che sai, quando fermi non lo sport, ma quando fermi il mondo del lavoro è davvero una cosa preoccupante e sinceramente siamo in una situazione assolutamente nuova e imprevista. Sai, corse saltano come è normale che sia, come è fermo tutto lo sport. Hanno addirittura rinviato le Olimpiadi, campionati fermi, Formula 1, MotoGP e quant'altro. Il problema qual è? È che non sappiamo ancora quando possiamo ripartire. Anche il Giro d'Italia è stato rinviato, anche se sinceramente io penso e spero che possa essere fatto in questo 2020, non so quando, agosto, settembre, ottobre. L'importante è che si faccia per le squadre e per il movimento stesso. Poi sai, delle proposte. È veramente complicato in questo momento fare previsione, fare progetti. È naturale che io quotidianamente mi sento con il presidente, con gli altri commissari tecnici, però per quanto mi riguarda, quindi per quanto riguarda l'aspetto tecnico, fino a quando non sappiamo quando effettivamente comincerà la stagione, programmi non se ne possono fare.
Certo, è un bel tema questo, sì. Tu da atleta, da ex atleta, per tenerti in forma ora che sei in casa, come fai? Cosa fai?
Ma sai, da ex atleta, ma soprattutto da persona che ama lo sport, l'unica cosa che posso fare è fare un po' di rulli. Anche oggi 40 km me li sono fatti, ma non per allenarmi, è proprio per cercare di stare meglio, cercare di passare un'ora, anche perché poi dopo aver fatto un'ora di rulli ti fai una doccia e stai effettivamente meglio.
Certo.
E quindi cerco comunque di muovermi, non posso correre, non posso andare in bicicletta e quindi faccio il rullo, mi faccio le scale, io abito al secondo piano, devo fare 50 gradini, comincio ad andare
Chiaro.
su e giù per le scale e quindi alla fine comunque cerco sì di mantenermi in movimento, ma perché? Perché alla fine per me lo sport è vita, quindi io per quanto mi riguarda non è un problema, sto pensando ai professionisti, ai dilettanti Under 23 Elite, agli juniores, a tutti quei ragazzini che comunque
Esatto.
sono lì che scalpitano e non vedono l'ora di andare in bicicletta e di correre. Poi, sai, con queste giornate di inizio primavera è veramente
È ancora più dura, sì.
ma cavolo.
Assolutamente. E invece quelle macchine perfette che sono i professionisti, ora come fanno?
Che loro quasi tutti si sono attrezzati con un po' di attrezzi per fare un po' di palestra, anche loro fanno rulli. Guarda, se avessero un generatore attaccato potrebbero non spendere niente nell'elettricità, perché tutti i watt che fanno su quei benedetti rulli E niente, devono anche loro sottostare a queste regole e quindi stanno in casa, fanno i rulli probabilmente anche due volte al giorno, perché sai, il problema dei rulli qual è? È che intanto sono abbastanza noiosi, però sai, con la tecnologia, con tutte le app che ci sono adesso, alla fine te la spassi, però puoi fare 2 o 3 ore al giorno, ma sinceramente 2 mesi di rulli è dura,
certo.
Eh.
Certo.
Io mi auguro che nel giro di un paio di settimane diano almeno ai professionisti la possibilità di uscire per strada, prima di tutto perché sono non più di 100, e in secondo luogo perché alla fine sono comunque atleti controllati, perché alla fine sono professionisti che fanno esami su esami, e se penso che loro, essendo il loro lavoro, spero che gli diano la possibilità di uscire per strada da soli, spero che lo facciano dopo Pasqua, perché altrimenti
diventa
un problema.
Sicuramente. E a proposito invece, come abbiamo detto prima, sappiamo benissimo che ci saranno questioni economiche, ci saranno questioni psicologiche da superare, tutto il resto. Credi comunque che dopo tutto ciò qualcosa di buono possa rimanere, che qualcosa di buono ci lasci?
Ma sai, io sono una persona che cerca sempre di trovare un lato positivo in tutto, anche nelle disgrazie o nelle difficoltà, anche perché poi il professionista, colui che pratica il ciclismo, essendo uno sport di fatica, è abituato a combattere le avversità, no?
Certo.
E quindi da questo punto di vista siamo allenati. Però non credo che possa questa pandemia lasciare qualcosa di buono. C'è da dire che, come ti dicevo prima, siamo abituati a soffrire, siamo abituati a superare salite quasi impossibili, e quindi il giorno che ci diranno ok, potete uscire, potete ricominciare, conteremo o comunque cercheremo di far passare in fretta queste o di assorbire in fretta queste ferite e ripartire nel più breve tempo possibile, sapendo che comunque siamo caduti e ci siamo fatti male.
Ah sì, questo è sicuro. E invece, al di là degli allenamenti quotidiani, il tuo tempo libero, ora ovviamente tutti noi abbiamo un po' di tempo libero in più, come riesci a passarlo?
Devo dire che le giornate passano abbastanza velocemente, perché comunque una lezione d'inglese, un'ora di rulli, la lettura di giornali, un libro, il telegiornale, poi una diretta Facebook, un po' di call con colleghi, amici e quant'altro, o con la federazione. Alla fine guardo l'orario e dico, cavolo, sono già le 7:30, quindi tempo vola, anche perché alla fine comunque abito in un appartamento abbastanza grande, quindi un po' di spazi, un po' di luce ce l'ho, e quindi ripeto, sono stato un ciclista, sono abbastanza paziente, so benissimo che se impreco contro qualcuno tiro i capelli non succede niente, non miglioro assolutamente niente, quindi devo aspettare e cercare di pensare cosa posso fare di utile per essere pronto il giorno che si potrà ripartire.
Quindi, certo.
E quindi non possiamo fare altro, perché in questo momento io posso essere utile alla comunità stando a casa, perché non posso fare nient'altro.
Certo.
E dal momento che in situazioni del genere noi dobbiamo pensare soprattutto agli altri, no? E quindi cerco di essere un bravo cittadino rispettando le regole, e perché se faccio questo probabilmente lo fanno tutti gli altri, e se lo facciamo tutti ne usciamo prima.
Certo, molto saggio. Le ultime domande vogliono essere un po' più leggere, in maniera da provare anche a parlare d'altro da questo dannato virus. E sono più legate alla tua esperienza di scrittore, intanto, nel senso, hai scritto un libro su Pantani Innanzitutto, come è stata questa esperienza, scrivere su un personaggio così emozionale? E se qualcosa rispetto a quando è uscito, a quando l'hai scritto, nei tuoi punti di vista è cambiato o meno?
A me piace scrivere, mi piace buttare giù quello che penso. Non sono un giornalista, non scrivo a comando, ma in base a quello che sento. E quindi ogni tanto mi metto lì, mi viene voglia di scrivere. E quando mi hanno chiesto di scrivere un libro su Pantani insieme a Pier Bergonzi, l'ho fatto e sono contento. Sai, se ne sono dette tante. Sinceramente, io a questo punto mi tengo il mio Marco Pantani, mi tengo le mie idee, mi tengo quello che so e anche quello che non so, perché probabilmente certi segreti se li è portati via Marco. E quindi, sì. Quindi non è che possa cambiare qualcosa. Marco non c'è più e manca a tutti quanti, e l'unica cosa che possiamo fare è ricordarlo per le emozioni che ci ha trasmesso. E io parlo da tifoso, non parlo da familiare o quant'altro, quindi posso capire il sentimento di una mamma, di un papà, perché perdere un figlio è la cosa peggiore che ti possa capitare in questo mondo. E quindi da tifoso, da persona che ha conosciuto Marco, mi tengo quello che mi ha trasmesso.
Certo. E invece la tua gara italiana preferita?
La mia gara italiana preferita è la Milano-Sanremo, perché quando ero professionista sognavo di vincerla, perché è la prima grande classica della stagione, perché quando cominci ad allenarti pensi a quella come obiettivo, perché a differenza di altre corse è talmente facile che ogni corridore, ogni professionista alla partenza spera di vincerla perché è aperta a tutti, perché alla fine la vincono sempre gli stessi, però non essendoci salite impossibili, essendoci salite abbastanza facili, discese dove puoi eventualmente avvantaggiarti o una fuga da lontano, non lo so, però è una di quelle corse che tutti alla partenza pensano e sperano di vincerla, e quindi per tutti noi rimane la corsa più bella, più affascinante, perché è italiana, perché poi io sono cresciuto vedendola alla televisione.
Certo, era poi anche la gara che apriva la stagione del ciclismo, la gara della primavera, a tutto un contorno. E invece, a proposito di vittorie e di ciclisti che vincono qualcosa, come qualche aneddoto sulla tua tappa al Giro che vincesti nel 93?
Ma sai, nel 93 vinsi la tappa più lunga del Giro, si arrivava dalle Dolomiti, dove avevo preso 40-50 minuti in due giorni, proprio perché puntavo alla tappa di Lumezzane, essendo non per velocisti, perché gli ultimi chilometri ero in salita e quindi ero sicuro che sarebbe partita una fuga da lontano. Parti Caruso, poi sulla salita di Andalo verso Fai della Paganella, andai da Saligari, il mio compagno di squadra, e gli dissi: sali, andiamo. Dove? È in fuga. Ma si arrabbiano. E che ce frega, partiamo lo stesso. Perché sai, in quegli anni si partiva piano, e se uno partiva nei primi chilometri qualcuno aveva da ridire, no? Certo. E quindi siamo partiti, abbiamo fatto sta menata. Allora cosa bisognava fare? Bisognava scattare e tenere duro per 10 chilometri, perché comunque ti inseguivano. Abbiamo tenuto duro, abbiamo fatto la salita di Andalo tutta, siamo riusciti a sganciarci in 6 o 7 corridori, abbiamo guadagnato fino a 20 minuti. Poi ad un certo punto, a 15 dal traguardo, d'accordo con Salegari, sono scattato, perché il gruppo tra l'altro stava recuperando, la maglia rosa ce l'aveva le ali della Mercatone 1, mi stavano tirando. E l'ultimo chilometro è stato uno dei più belli della mia carriera, perché sapevo che non mi avrebbero più ripreso, il gruppo aveva ancora un minuto, e quindi mi sono gustato quella fatica, quella fuga, quella tappa al Giro d'Italia, ed è stata una soddisfazione enorme, incredibile. Poi infatti secondo arrivò il mio ex compagno di squadra Moreno Argentino.
Ah, bei ricordi. Ultimissima domanda, sì. legata, prima parlavamo della Milano-Sanremo, quest'anno, il giorno della Milano-Sanremo, è mancato Gianni Mura. Puoi dire una parola riguardo a questo personaggio mitologico?
Era un giornalista straordinario che sapeva tantissimo anche di ciclismo, anche se lui seguiva solitamente il calcio. Però al Tour c'era sempre, con la sua lettera 22, non aveva il computer, era il giornalista di una volta, no? Con la macchina da scrivere. E avevo talmente tanta stima in lui che qualche mese fa lo chiamai per chiedergli se voleva, se poteva fare la prefazione al mio libro che è in uscita. E lui mi disse: sì, Davide, te la faccio, ma voglio leggerlo. E quindi gli spedì le bozze, lui ha letto il libro e mi ha fatto una prefazione bellissima. Il libro deve anche uscire, anche per, anche, puoi ben immaginare il motivo, perché è tutto fermo.
Certo.
E quando ho sentito della morte di Gianni, ho pianto perché se n'è andato in silenzio, se n'è andato in un momento in cui neanche siamo potuti andare a salutarlo, siamo potuti andare al suo funerale.
Già.
Però devo dire che, per dirti, al Tour io compravo la Repubblica solamente per leggere il suo articolo sul Tour de France.
Sì. Davvero una gran persona. Io ti ringrazio tanto, Davide, sei stato molto gentile, molto disponibile. Ti auguro in bocca al lupo per tutto e speriamo di uscire il prima possibile da questa situazione surreale.
Grazie mille e a presto allora.
Grazie, ciao.
Ciao. Chico Stealing.